Michele Neri legge Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino di Carlo Collodi. Nona puntata. Giunto che fu sulla spiaggia, Pinocchio dette subito una grande occhiata sul mare, ma non vide nessun pesce-cane. Il mare era tutto liscio come un gran cristallo da specchio.
«Oh, il pesce-cane dov'è?»
domandò voltandosi ai compagni.
«Sarà andato a far colazione!» rispose uno di loro ridendo. «Oh, si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino!»
soggiunse un altro, ridendo più forte che mai. Da quelle risposte sconclusionate e da quelle risatacce grulle, Pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta celia, dandogli a intendere una cosa che non era vera. E, pigliandosela male, disse a loro con voce di pizza:
«E ora? Che sugo ci avete trovato a darmi a intendere la storiella del pesce cane?»
«Il sugo c'è, sicuro!»
risposero in coro quei monelli.
«E sarebbe?»
«Quello di farti perdere la scuola e di farti venire con noi! Non ti vergogni a mostrarti tutti i giorni così preciso, così diligente alle lezioni? Non ti vergogni a studiare tanto? Come fai?»
«Se io studio, che cosa ve ne importa?»
«A noi ce ne importa moltissimo, perché ci costringi a fare una brutta figura col maestro!»
«Perché?»
«Perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi che non hanno voglia di studiare. E noi non vogliamo scomparire, anche noi abbiamo il nostro amor proprio.»
«E allora che cosa devo fare per contentarvi?»
«Devi prendere a noia anche tu la scuola, la lezione e il maestro, che sono i nostri tre grandi nemici.»
E se io volessi seguitare a studiare?»
«Noi non ti guarderemmo più in faccia e alla prima occasione ce la pagherai.»
«In verità, mi fate quasi ridere»,
disse il burattino con una scrollatina di capo.
«Ehi, Pinocchio!»
gridò allora il più grande di quei ragazzi andandogli sul viso.
«Non venir qui a fare lo smargiasso, non venir qui a far tanto il galletto, perché se tu non hai paura di noi, noi non abbiamo paura di te. Ricordati che te sei solo e noi siamo in sette.»
«Sette come i peccati mortali!»
disse Pinocchio con una gran risata.
«Avete sentito? Ci ha insultato tutti, ci ha chiamati col nome di peccati mortali!»
«Pinocchio, chiedici scusa dell'offesa, se no guai a te!»
«Cucù!»
fece il burattino battendosi con l'indice sulla punta del naso in segno di canzonatura.
«Pinocchio, la finisce male!»
«Cucù!»
«Ne toccherai quanto un somaro!»
«Cucù!»
«Ritornerai a casa col naso rotto!»
«Cucù!»
«Ora il cucù te lo darò io!»
gridò il più ardito di quei monelli.
«Prendi intanto questo acconto e serbalo per la cena di stasera!»
E nel dire così gli appiccicò un pugno sul capo. Ma fu, come si suol dir, botta e risposta, perché il burattino, come c'era da aspettarselo, rispose con un altro pugno e lì, da un momento all'altro, il combattimento diventò generale e accanito. Pinocchio, sebbene fosse solo, si difendeva come un eroe. Con quei suoi piedi di legno durissimo, lavorava così bene da tenere sempre i suoi nemici a rispettosa distanza. Dove i suoi piedi potevano arrivare e toccare, ci lasciavano sempre un livido per ricordo. Allora i ragazzi, indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo, pensarono bene di metter mano ai proiettili e, sciolti i fagotti dei loro libri di scuola, cominciarono a scagliare contro di lui i sillabari, le grammatiche, i giannettini, i minuzzoli, i racconti del Tuara, il pulcino della Baccini e altri libri scolastici. Ma il burattino, che era d'occhio svelto e ammalizzito, faceva sempre civetta a tempo, sicché i volumi, passandogli di sopra al capo, andavano tutti a cascare nel mare. Figuratevi i pesci. I pesci, credendo che quei libri fossero roba da mangiare, correvano a frotte a fior d'acqua. Ma dopo aver abboccata qualche pagina o qualche frontespizio, la risputavano subito facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire: non è roba per noi, noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio. Intanto il combattimento si inferociva sempre di più. Quando ecco che un grosso granchio, che era uscito fuori dall'acqua e si era adagio arrampicato fin sulla spiaggia, gridò con una vociaccia di trombone infreddato:
smettetela, menichini, che non siete altro! Queste guerre manesche fra ragazzi e ragazze raramente vanno a finire bene! Qualche disgrazia accade sempre!
Povero granchio, fu lo stesso che avesse predicato al vento. Anzi, quella birba di Pinocchio, voltandosi indietro e guardandolo in cagnesco, gli disse sgarbatamente:
chetati, granchio dell'uggia! Faresti meglio a succiare due pasticche di licheni per guarire da codesta infreddatura di gola. Vai piuttosto a letto e cerca di sudare.
In quel frattempo, i ragazzi, che avevano finito ormai di tirare tutti i loro libri, adocchiarono lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino e se ne impadronirono in men che non si dica. Fra quei libri c'era un volume rilegato in cartoncino grosso con la costola e con le punte di carta pecora. Era un trattato di aritmetica. Vi lascio immaginare se era peso di molto. Uno di quei monelli agguantò quel volume e, presa di mira la testa di Pinocchio, lo scagliò con quanta forza aveva nel braccio. Ma invece di cogliere burattino, colse nella testa uno dei compagni, il quale diventò bianco come un panno lavato e non disse altro che queste parole:
oh mamma mia, aiutatemi, perché muoio!
Poi cadde disteso sulla rena del Lido. Alla vista di quel morticino i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più. Ma Pinocchio rimase lì e sebbene per il dolore e per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo, non di meno corse a inzuppare il suo fazzoletto nell'acqua del mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola. E intanto, piangendo dirottamente e disperandosi, lo chiamava per nome e gli diceva:
Eugenio, povero Eugenio mio, apri gli occhi e guardami. Perché non mi rispondi? Non sono stato io, sai, che ti ho fatto tanto male. Credilo, non sono stato io. Apri gli occhi, Eugenio. Se tieni gli occhi chiusi, mi farai morire anche a me. Oddio mio, come farò a tornare a casa? Con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma? Che sarà di me? Dove fuggirò? Dove andrò a nascondermi? Oh, quant'era meglio, mille volte meglio che fossi andata a scuola! Perché ho dato retta a questi compagni che sono la mia dannazione? Il maestro me l'aveva detto e la mia mamma me l'aveva ripetuto:
guardati dai cattivi compagni.
Ma io sono un testardo, un caparbio. Lascio dir tutti e poi fo sempre a modo mio. E dopo mi tocca scontarle. E così, da che sono al mondo, non ho mai avuto un quarto d'ora di bene. Dio mio, che sarà di me? Che sarà di me? Che sarà di me?
E Pinocchio continuava a piangere, a berciare, a darsi pugni nel capo e a chiamar per nome il povero Eugenio. Quando sentì, a un tratto, un rumore sordo di passi che si avvicinavano, si voltò. Erano due carabinieri.
«Che cosa fai così sdraiato per terra?»
domandarono a Pinocchio. «Assisto questo mio compagno di scuola.»
«Che gli è venuto male?»
«Par di sì!»
«Altro che male!»
disse uno dei carabinieri chinandosi osservando Eugenio da vicino.
Questo ragazzo è stato ferito in una tempia. Chi è che l'ha ferito?
Io no,
balbettò il burattino che non aveva più fiato in corpo.
Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l'ha ferito?
Io no,
ripeté Pinocchio.
E con che cosa è stato ferito?
Con questo libro.
E il burattino raccattò di terra il trattato di aritmetica rilegato in cartone e cartapecora per mostrarlo al carabiniere.
E questo libro di chi è?
Mio.
Basta così, non occorre altro. Rizzati subito e vieni via con noi.
Ma io...
Via con noi!
Ma io sono innocente.
Via con noi!
Prima di partire, i carabinieri chiamarono alcuni pescatori che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia e dissero loro:
vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo. Portatelo a casa vostra e assistetelo. Domani torneremo a vederlo.
Quindi si volsero a Pinocchio e, dopo averlo messo in mezzo a loro due, gli intimarono con accento soldatesco:
avanti e cammina spedito, se no peggio per te.
Senza farselo ripetere, il burattino cominciò a camminare per quella viottola che conduceva al paese. Ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che modo si fosse. Gli pareva di sognare. E che brutto sogno! Era fuori di sé. I suoi occhi vedevano tutto doppio, le gambe gli tremavano, la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola. Eppure, in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento, una spina acutissima gli bucava il cuore. Il pensiero, cioè, di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata in mezzo ai carabinieri. Avrebbe preferito piuttosto di morire. Erano già arrivati e stavano per entrare in paese, quando una folata di vento strapazzone levò di testa a Pinocchio il berretto, portandoglielo lontano una decina di passi.
«Si contentano?» disse il burattino ai carabinieri. «Che vada a riprendere il mio berretto?»
«Vai pure, ma facciamo una cosa lesta!»
Il burattino andò, raccattò il berretto, ma invece di metterselo in capo, se lo mise in bocca fra i denti e poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare. Andava via come una palla di fucile. I carabinieri, giudicando che fosse difficile raggiungerlo, gli alzarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio in tutte le corse dei cani. Pinocchio correva e il cane correva più di lui, per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada, ansiosa di vedere la fine di questo palio feroce. Ma non poté levarsi questa voglia, perché il cane mastino e Pinocchio sollevarono lungo la strada un tal polverone che, dopo pochi minuti, non fu più possibile di vedere nulla. Durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile, un momento in cui Pinocchio si credé perduto, perché bisogna sapere che Alidoro, era questo il nome del can mastino, a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto. Basti dire che il burattino sentiva dietro di sé, alla distanza d'un palmo, l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate. Per buona fortuna, la spiaggia era ormai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi. Appena fu sulla spiaggia, il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un ranocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua. Alidoro, invece, voleva fermarsi, ma, trasportato dall'impeto della corsa, entrò nell'acqua anche lui. Quel disgraziato non sapeva nuotare, per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla, ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua. Quando tornò a rimettere il capo fuori, il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e, abbaiando, gridava:
«Oh fuoco! Oh fuoco!»
«Crepa!»
rispose Pinocchio da lontano, il quale si vedeva ormai sicuro da ogni pericolo.
«Aiutami! Pinocchio mio, salvami dalla morte!
A queste grida strazianti, il burattino, che in fondo aveva un cuore eccellente, si mosse a compassione e, voltatosi al cane, gli disse:
«Ma se io ti aiuto a salvarti, mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro?»
«Ve lo prometto, ve lo prometto! Picchiati, per carità, perché se indugi un altro mezzo minuto, son bell'e morto!»
Pinocchio esitò un poco, ma poi, ricordandosi che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai, andò nuotando a raggiungere Alidoro e, presolo per la coda, con tutte e due le mani, lo portò sano e salvo sulla rena asciutta del Lido. Il povero cane non si reggeva più in piedi. Aveva bevuto, senza volerlo, tanta acqua salata che era gonfio come un pallone. Peraltro il burattino, non volendo fare affidarsi troppo, stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e, allontanandosi dalla spiaggia, gridò all'amico salvato:
«Addio, Alidoro! Fai buon viaggio e tanti saluti a casa!»
«Addio, Pinocchio!» rispose il cane. «Mille grazie per avermi liberato dalla morte! Tu m'hai fatto un gran servizio e in questo mondo quel che fatto è reso! Se capita l'occasione, ci riparleremo!»
Pinocchio seguitò a nuotare, tenendosi sempre vicino alla terra. Finalmente gli parve di essere giunto in un luogo sicuro e, dando un'occhiata alla spiaggia, vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo.
«In quella grotta», disse allora fra sé, «ci deve essere del fuoco. Tanto meglio, anderò a rasciugarmi e a riscaldarmi e poi sarà quel che sarà».
Presa questa risoluzione, si avvicinò alla scogliera, ma quando fu lì per arrampicarsi, sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva, saliva, saliva e lo portava per aria. Tentò subito di fuggire, ma ormai era tardi, perché con sua grandissima maraviglia si trovò rinchiuso dentro a una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci di ogni forma e grandezza che, scodinzolando, si dibattevano come tante anime disperse. E, nello stesso tempo, vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto, ma tanto brutto, che pareva un mostro marino. Invece di capelli, aveva sulla testa un cespuglio foltissimo d'erba verde. Verde era la pelle del suo corpo, verde gli occhi, verde la barba lunghissima che gli scendeva fin qua giù. Pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro. Quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare, gridò tutto contento:
«Provvidenza benedetta! Anche oggi potrò fare una bella scorpacciata di pesce!»
«Manco male che io non sono un pesce»,
disse Pinocchio dentro di sé, ripigliando un po' di coraggio. La rete, piena di pesci, fu portata dentro la grotta, una grotta buia e affumicata, in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di moccolaia da mozzare il respiro.
«Ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi»,
disse il pescatore verde, e ficcando nella rete una manona così spropositata che pareva una pala da fornaio, tirò fuori una manciata di triglie.
«Buone queste triglie!»
disse, guardandole e annusandole con compiacenza, e dopo averle annusate le scaraventò in una conca senza acqua. Poi ripeté più volte la solita operazione e via via che cavava fuori gli altri pesci sentiva venirsi l'acquolina in bocca e gongolando diceva:
«Buoni questi naselli! Squisiti questi mugini! Deliziose queste sogliole! Prelipati questi ragnotti! Carine queste acciughe col capo!»
Come potete immaginarvelo, i naselli, i muggini, le sogliole, i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca a tener compagnia alle triglie. L'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio. Appena il pescatore l'ebbe cavato fuori, sgranò dalla meraviglia i suoi occhioni verdi, gridando quasi impaurito.
«Che razza di pesce è questo? Dei pesci fatti in questo modo non mi ricordo di averne mai mangiati!»
E tornò a guardarlo attentamente. E dopo averlo guardato ben bene per ogni verso, finì col dire:
«Ah, ho già capito! Deve essere un granchio di mare!»
Allora Pinocchio, mortificato di sentirsi scambiare per un granchio, disse con un accento risentito:
«Ma che granchio e non granchio! Guardi come la mi tratta! Io, per sua regola, sono un burattino!»
«Un burattino?» replicò il pescatore. «Dico la verità, il pesce burattino è per me un pesce nuovo! Meglio così, ti mangerò più volentieri!»
«Mangiarmi? Ma la vuol capire che io non sono un pesce? O non sente che parlo e ragiono come lei?»
«Ah, è verissimo!»
soggiunse il pescatore.
«E siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me, così voglio usarti anche io i dovuti riguardi.»
«E questi riguardi sarebbero?»
In segno di amicizia e di stima particolare, lascerò a te la scelta del come vuoi essere cucinato. Desideri essere fritto in padella, oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomidoro?»
«A dir la verità»,
rispose Pinocchio, «se io debbo scegliere, preferisco piuttosto di essere lasciato libero per potermene tornare a casa mia.»
«Tu scherzi? Ti pare che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro? Non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari. Lascia fare a me. Ti friggerò in padella insieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento. L'essere fritto in compagnia è sempre una consolazione.»
L'infelice Pinocchio a questa antifona cominciò a piangere, a strillare, a raccomandarsi e, piangendo, diceva:
«Quanto era meglio che fossi andato a scuola! Ho voluto dar rette ai compagni e ora la pago!»
E perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per sgusciare dalle grinfie del pescatore verde, questi prese una bella buccia di giunco e, dopo averlo legato per le mani e per i piedi come un salame, lo gettò in fondo alla conca con gli altri. Poi tirò fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina, si dette a infarinare tutti quei pesci e, man mano che li aveva infarinati, li buttava a friggere dentro la padella. I primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli. Poi toccò ai ragnotti, poi ai muggini, poi alle sogliole e alle acciughe, e poi venne la volta di Pinocchio, il quale, a vedersi così vicino alla morte, e che brutta morte, fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi. Il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi, ma il pescatore verde, senza badarlo neppure, lo avvoltolò 5 o 6 volte nella farina, infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso. Poi lo prese per il capo e...